oggi è che è la festa, no, della Sacra Famiglia, la liturgia mette in risalto la figura di Giuseppe. Noi di Giuseppe non conosciamo nessuna parola, conosciamo solo i suoi tre sogni, del quarto non si dice niente. Di questi tre sogni lui riceve una parola precisa che poi esegue. La prima, prendi con te. La seconda, fuggi. E la terza, ritorna. La deduzione che farei è di questo tipo. Giuseppe è stato invitato a vivere un mistero più grande di lui, ma lui ha accolto. Però non sa mai cosa l'aspetta. Quando lui sogna, nel sogno gli viene indicato come, diciamo, non dico sgusciare, ma cioè come uscire da una difficoltà, nel senso di stare fedele al mistero nella concretezza degli eventi man mano che si rivelano. Lui non sa, ma accoglie. Allora, alla concretezza delle situazioni corrisponde la percezione del mistero che lui vive. E la legge spirituale si manifesta così: più i dettagli sono concreti, più alta deve essere la percezione del mistero, perché i dettagli concreti non dipendono da te. Cioè tu ti trovi in quei dettagli e per poter cogliere il senso di quei dettagli, cioè dalla nostra cronaca, noi dobbiamo avere alta la percezione del mistero. E Giuseppe è proprio colui che si custodisce fedele al mistero accettando la varietà di questi dettagli. È andato a Betlemme, deve fuggire in Egitto, deve tornare in Israele e deve decidere dove abitare. Non sono cose da poco nella vita di un uomo. Lui testimonia costantemente la fedeltà al mistero, che per lui si realizza nel custodire quella famiglia. Per lui il mistero si traduce così: tu permetterai al desiderio di Dio di stare in mezzo a noi con la tenerezza verso la tua famiglia, verso la tua sposa e verso il suo bambino. Lui vive la vita così. Io definirei Giuseppe l'uomo obbediente perché sa adorare. E l'obbedienza e l'adorazione si traducono in capacità di tenerezza. Difatti, provate a considerare, quando svolgete un'obbedienza della vita e non si produce tenerezza, l'obbedienza non è oppressiva? Anche una malattia, ma anche nelle relazioni. Allora, l'obbedienza che non si risolve in una disposizione di tenerezza vuol dire che manca dell'adorazione, cioè manca della percezione del mistero che contraddistingue la nostra vita. E questo sarebbe il primo elemento. Poi vorrei suggerire un secondo elemento rispetto alla profezia. Si dice sarà chiamato Nazareno, non c'è nella scrittura un'espressione di questo tipo, ma se l'Evangelista ha notato questo vuol dire che vuole sottolineare un certo senso. Primo senso, quel bambino, per sottolineare la concretezza della sua umanità, è collocato in una famiglia, in un popolo, in un posto, perché per crescere ha bisogno di essere educato, di essere accompagnato, e viene accompagnato a Nazareth. Allora, Nazareno è il riferimento di concretezza di questa umanità che il Figlio di Dio assume. Poi, secondo senso, Nazareno non si riferisce solo al luogo, ma anche al compito, e nella scrittura il termine è detto sarà Nazir, che vorrebbe dire consacrato, pensate a Sansone. Allora, questo termine denota il compito che quel bambino svolgerà, noi diremmo in termini umani il suo destino, in termini provvidenziali il segreto di Dio per l'umanità. Lui sarà il salvatore, lui salverà il suo popolo e l'umanità. Nazareno allude a questo compito. Terzo significato: se voi guardate nel Vangelo, quando Gesù è chiamato Nazareno, allora è chiamato dai demoni, dagli angeli e sulla croce. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Allora, anche questo terzo significato, quello che poi risalterà sulla croce, ha e comporta questo significato. Proprio quell'uomo che è stato trattato così, proprio quell'uomo che è finito così, proprio quell'uomo che si è consegnato nelle mani dei suoi uccisori, proprio quello è il Figlio di Dio Salvatore. Allora, per noi riferirsi a Gesù che è Nazareno allude alla concretezza dell'amore di Dio per noi, che si esprime e nella famiglia e in un popolo e in un luogo e nel suo destino personale e nel modo con cui realizza questo destino personale per noi. Tutto questo è dentro il termine Nazareno. Giuseppe, che deve accompagnare lo svolgimento di questo destino, ne conosce soltanto a, diciamo così, come quando si fa un disegno, no? Solo a grandi linee questo segreto. Ma come nella vita succede, quando riceviamo un compito, e più è importante, più questo che sto dicendo avviene, è che non è necessario conoscere tutto, è necessario vedere quel tanto che faccia scattare il fascino, l'attrazione, il sentire la chiamata, noi diremmo. È sufficiente quello. E poi stare obbedienti. E poi fidarsi. E poi affidarsi. E poi consegnarsi. Anche per chi vive la chiamata, non sapendo per dove passerà, che cosa l'aspetta, lui deve per forza vivere del senso di quel mistero. E quel mistero potrà aprirsi se io lo vivo in adorazione a colui che me l'ha mostrato. Cioè, Giuseppe è l'uomo che della parola del Signore fa non soltanto il motivo, la ragione della sua vita, ma la visione della sua vita. Cioè, il senso della vita lui lo coglie solo perché ha accolto la parola, ha accolto quella parola, che per lui si traduce nel favorire ad altri, in questo caso alla sua sposa e al suo bambino, il loro mistero specifico, che è quello di salvare l'umanità. Giuseppe è servitore di questo. La sua obbedienza si traduce in, per, come dire, offrire, no? Vivere la propria vita permettendo che quel desiderio si realizzi. Sarebbe il modo migliore per realizzare se stessi, accogliere un compito che noi sappiamo custodire il desiderio di Dio per l'umanità. Quando noi accogliamo questo compito, noi realizziamo noi stessi. Ma chi realizza se stesso non sa per dove e come questo avverrà. Dovrà custodire l'obbedienza, la fiducia, la consegna perché questo avvenga. Per me sarebbe la figura ideale della vocazione, ma qualsiasi vocazione, perché ogni vocazione è in rapporto al mistero che ti è chiesto di vivere. E questo mistero non è per te. Cioè tu dai l'apporto a che si realizzi questo mistero che è per l'umanità, cioè che è per tutti e per i nostri fratelli. E proprio questo fa sì che tu realizzi te stesso.